的性别
都是女孩
啊，是女孩，先生们干又不能说不带说不跟你们说的是带着你身上riprendiamo il discorso, riprendiamo il discorso della azione centrifuga e centrifuga. Oggi finiamo quello, facciamo il moto di contenimento accelerato e facciamo la prima parte del moto relativo. Ho pensato che, visto che le centrifugazioni che dovremmo iniziare a fare vedrete l'assenza di qualcuno di voi, questo non è meglio, se voi siete d'accordo potremmo iniziare le esercitazioni con quella che è normale.
Perché quella del 7 la prendiamo?
Sì, non avrei. Non, il mio voto è sempre tutti insieme appassionatamente. Quindi se qualcuno giustamente ha 7, facciamo in modo. Facciamo in modo che si possa fare. Anche perché queste esercitazioni, credetemi ragazzi, sono molto importanti e se non possiamo almeno farci conto, se a solo il corpo si fa capisco.
E non potremmo fare il 7 come preliminare.
Io, mettiamolo così, io il 7 l'aula in dipartimento l'ho prenotato, e quindi è mia. No, al martedì pomeriggio l'aula è sempre mia. Però la riservo ai miei ragazzi che fanno l'esercitazione nel mio corso di epistemologia delle scienze elettromagnetiche. Però là il tiro è altissimo. Per lo spirito di corpo che divide gli ingegneri dai filosofi, pensate che.
Non è un corso.
No, no, per martedì, oggi chiacchiero ancora. Grazie.
Quindi scusa, quello è l'epistemologia per ingegneri.
Sì. E invece si avvicina un filosofo, i miei ragazzi lo sbranano e io non lo voglio, io voglio trovare ciò che unisce, non ciò che mi interessa. Quindi ho pensato le esercitazioni le faccio io direttamente. Io sono sempre dell'opinione, da noi gli esami necessariamente prevedono corsi dove ci sono lezioni ed esercitazioni, perché siccome ogni esame prevede un esame scritto che se non lo studi non vai a lavorare, se non impari a fare gli esercizi e serve lì. Allora, io sono sempre convinto che debba essere il docente a fare le esercitazioni, non il docente che fa i discorsi all'altro e poi chiama gli altri. Però siccome non è sempre possibile, perché stai facendo altre lezioni, dovrei fare i tuoi discepoli. Allora, martedì succede questo, però se lo fanno loro non hanno il corso e non riuscirebbero, magari mi darebbero l'esercizio troppo difficile per quello di Maxwell e questo potrebbe demotivarlo. Io mi sono ricordato, ma l'esercizio difficile senza che voi ne rendiate conto, cioè vi tengo sotto la pantofola mentre cominciate a nuotare, voi nuotate convinti che io vi tengo sempre, a un certo punto io dico le mani, avete visto che galleggiate con la spalletta del mio vestito, quindi le esercitazioni non si chiudono, questa è la palla, in realtà lo faccio così che mi piace fare, non so se la racconto. Quindi facciamo meccanica razionale, termodinamica, elettromagnetismo e poi passiamo a questo, va bene? Quindi le faccio io l'aula prenotata, se la dobbiamo fare. Questo. Il 7 vediamo ce facciamo, dopo il 7 facciamo gli esercizi bene, così anche chi non c'è potrà esserci, perché se ci perdiamo qualcuno per strada non è che non arriva solo lui, non arriva nessuno di noi. Va bene? Ci siamo qui? Bene, non so come è che sto facendo. Alle 10:30 velocemente devo scappare perché devo andare in fiera, perché devo incontrare alcuni crucchi per una progettazione. E siccome saranno i miei ragazzi a far tutto, ma io devo fare finta di esserci.
Ma perché non sia la V3?
No, no, no.
La V2 l'ha lanciata.
No, no, noi facciamo azioni elettromagnetiche. Dobbiamo sollevare una piastra di 18 quintali con un elettrocalamita e dare la garanzia che quando passano gli operai sotto l'elettrocalamita non va giù, garantendo anche che l'alimentazione non venga meno, anche perché 18 quintali che vengono giù molto larghi,
no. Non è elegante.
Sì,
appiattiscono.
Sì, i cartoni animati hanno questo vantaggio che dopo il personaggio ritorna in 3D come si testa, ma lì rimane di... Allora riprendiamo il discorso.
Poi gli schizzi di sangue su. Ecco. La domanda è perché?
Ma se io lo posso fare un'officina, un ufficio con l'auto, mi ha detto che doveva. C'è un ufficio nome.
Vi ricordate che eravamo
in questo me lo sono perso.
No,
no, niente, stavo dicendo.
No, ero io che stavo chiacchierando e mi ha detto fermati, ha ragione.
No, me lo sono perso perché ieri purtroppo non c'ero, volevo.
Giusto, che si è perso.
E il perché dell'accelerazione vettoriale. E io mi sono fermato alla velocità vettoriale. Mi scusi, ma purtroppo non ho potuto.
È previsto.
Ok.
E comunque la lezione
non ci sono i traffici che se la tirano,
no? Sì, sì, sì.
Allora. Lei indica dov'è che
sì.
C'è, dov'è che il punto di connessione
certo. Della funzione. Sì, grazie.
In che funzione?
Perfetto.
Lei si ricorda che vale questa regoletta, vero? La derivata del prodotto vale la somma di due termini, la derivata del primo per il secondo non derivato, più il primo per il secondo derivato.
Non
lo prendiamo per buono e lo dimostreremo
sì.
a matematica.
Sì.
Il prossimo anno, e qui si impara un po' alla volta, ho chiesto che il corso di matematica venga fatto al primo semestre e quello di fisica al secondo, in modo tale che chi passa a fisica abbia metabolizzato. Sto andando avanti nella realizzazione del mio sogno. È un sogno fantastico che non ho ancora comunicato. Sono fino alle 7, mi sono incontrato con il professor Pettoretto per questo, è certo, certo. E andiamo avanti, ma se dovesse saltare fuori che si realizza, voi siete finiti. Allora, fin qui le torna?
Sì, sì, mi fido, non me lo ricordavo purtroppo.
Che cos'è l'accelerazione?
Scusi, ma ho dei problemi grossi. Pronto?
L'accelerazione è...
Edica. Ho capito.
Allora riprendiamo
l'accelerazione.
L'accelerazione. Sapete che in cavalleria ci hanno insegnato gli ufficiali che se dobbiamo presentare gli onori militari nello stendardo al colonnello, presentiamo la sciabola mettendo dalla parte esterna la parte affilata della lama. Se invece presentiamo gli onori militari alla signora, giriamo con la mano la sciabola in modo che la parte affilata sia verso di noi.
Che peccato.
Eh?
Che peccato.
È quello che la cavalleria la sta facendo. Allora. Andiamo avanti.
Sì.
Io voglio, dunque, lei si ricorda che la derivata
sì.
rappresenta la rapidità di accrescimento di una grandezza?
Sì.
Allora, io parto dall'idea che il movimento è un'informazione necessaria,
sì,
perché mi consente di ricostruire la posizione istante per istante,
sì,
ma non è sufficiente, perché non mi dà un'informazione sulla rapidità con,
sì,
cui io mi muovo.
Sì, sì, okay.
Nello stesso modo, la velocità non è un'informazione sufficiente, perché non mi dice con quale rapidità io la sto variando, cioè l'effetto della sommata della torch per 3 secondi e mezzo arriva a 2 volte la velocità della luce, va bene?
Sì.
Allora, devo calcolarmi anche la rapidità con cui la velocità cambia.
Sì.
Come faccio a calcolare una rapidità di accrescimento? Ne faccio la derivata, cioè faccio il limite del rapporto incrementale,
sì,
cioè in altri termini faccio qualcosa di questo tipo. Va bene?
Sì.
Funziona?
Sì, 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 sì.
Tenga presente che nel momento stesso in cui io costruisco una derivata,
sì,
conferisco un carattere dinamico al mio sistema, perché quando vado a fare il limite del rapporto incrementale io coinvolgo un punto iniziale e due punti variati e quindi mescolo il presente, il passato e il futuro,
sì,
e quindi non solo ispeziono ed esploro il mio presente, faccio dei prolungamenti sul mio futuro e in qualche modo conservo delle informazioni sul mio passato. Quindi ricordatevi sempre la differenza tra algebra e calcolo differenziale. L'algebra si occupa del presente, il calcolo differenziale del passato e del futuro. Dovete quindi automaticamente aspettarvi, al di là del formalismo matematico, che da una grandezza derivata per integrazione io possa ritornare alla grandezza precedente.
Sì.
Quindi il calcolo del movimento per cui nota la velocità io ritrovo lo spostamento è implicito in questo processo logico. Mi raccomando ragazzi, non considerate riduttivamente il limite del rapporto incrementale come una costruzione geometrica cretina con la tangente, la secante e quelle cazzate lì. Questa è una lettura esterna, la vera lettura è questa: il passato, il presente e il futuro, che conferiscono al sistema una valenza dinamica. È chiaro? Vorrei essere molto preciso su questo aspetto, quindi scrivetevi queste cazzatelle che poi scriverò in presenza e vediamo un attimino di rileggere la cosa. Che cosa non ritorna? Non è d'accordo? Sì, tutto qua, la vedo un po' perplessa. Torna? Allora, quando avete scritto, mi piace questa festa, è la remake del modello anni 30.
Sì.
Negli anni 30 la Pelican era una penna stilografica di prestigio con il cosiddetto pennino di plastico. Era l'unica cosa che prendendo il pennino consentiva di scrivere grosso come il pennino normale che si usa nel cavallo. E quindi nel generale il pennino Pelican era straordinario. Però poi la penna soppiattata. Io quando scrivo le scrivere intendo il principio del segno, comprendiamo il segno. Quando vado posso variare da avanti e dietro.
Erano giorni, non stanno facendo quello, eh? già sono una vita da tanto in un totale che è incollato per una cosa di colore.
Allora, volevo ritornare un attimino sul significato del carattere differenziale. Una forza di attrito è legata alla velocità. Vedete? Nel momento stesso in cui applicate la forza, compare la velocità, e per conoscere la velocità non occorre conoscere i valori precedenti. Lo vedete? Se io do la forza da qui in poi, dividendola per k, ottengo la velocità da qui in poi. Il sistema è algebrico e non ha memoria. Lo vedete? Allora, se prendiamo in prestito quello che faremo tra un po' e diciamo che la potenza, ragazzi, per favore, il concetto è molto importante, io ve lo sto anticipando e lo riprenderemo la settimana prossima con la dinamica. In questo momento dobbiamo capirlo piuttosto che scriverlo per prepararlo a quando lo ritroveremo. Adesso ce lo diciamo guardandoci nelle palle degli occhi. Poi, siccome anch'io al vostro posto vorrei scriverlo, comunque, io sono qui. Appena abbiamo detto, guardandoci nelle palle degli occhi, io ve lo ripeto lentamente, voi lo scrivete, e io giro tra i banchi se avete bisogno di confondere idee. Va bene? In questo modo. Però intanto datevi in porta e ascoltatevi pure come vi sa, va bene? Ci siamo? Allora, io applico la forza, non me ne frega niente del passato, trovo la velocità. Il sistema non ha memoria e quindi non evolve nel dominio del tempo. La relazione è algebrica. Se do f di t nell'istante t, trovo v di t nell'istante t. Va bene? Se ci ricordiamo che la potenza è la forza per la velocità, e lo vedremo in seguito, per adesso prendiamo il concetto di potenza in modo epidermico, più o meno come di potenza potrebbe parlare Montezemolo, più o meno. Proviamo che la potenza è identicamente positiva, lo vedete? Quindi vuol dire che la potenza esce sempre, quindi si degrada il calore. Il lavoro, che cos'è? La somma dei tanti lavori infinitesimi. Ma scusate, se la potenza è la rapidità di accrescimento del lavoro, il lavoro è la potenza per il tempo. Quindi se integro, trovo questo, va bene? Allora se sostituisco questo, che cosa ottengo? Questa relazione, lo vedete? Ho sostituito questa qui dentro al posto di t e ho questo integrale. Guardate per favore questo integrale, non preoccupatevi di come si fa a calcolarlo, chi se ne frega, ragioniamoci sopra, va bene? Allora osservate una cosa, questo integrale ha un integrando che è identicamente positivo. Lo vedete che è identicamente positivo?
C'è un quadrato.
Cosa c'è in quadrato?
Cioè, è sempre positivo perché
è
la seconda.
K è una costante positiva. Così la forza di attrito, se le spinge così, non è che la forza di attrito la fa andare nell'altro senso, la ostacola nel stesso senso. Vero? Quando le bendici, l'attrito la rallenta, non le perde il senso. Quindi K è positivo. Va bene? Non si intende. E andiamo avanti solo se siete convinti. Con una penna così, per forza. Allora, guardate quell'integrale. Ha un integrando che è identicamente positivo. Quindi la somma, che è infiniti termini infinitesimi, sarà positiva, giusto? Poi, guardate una cosa. Se è vero che l'integrale è un'area, al cambiare di questa forma d'onda, cambierà l'integrale. vero? Scusate, se l'integrale è un'area, se io cambio la forma d'onda, l'integrale cambia. Quindi l'integrale dipende dalla trasformazione seguita, vero? Adesso che cosa vuol dire che dipende dalla trasformazione seguita? Sto anticipando cose che dirò, ma intanto le interiorizziamo, va bene? E vediamo come le sue differenziali. Guardate per favore un piano inclinato. Prendiamo una pallina e da qui portiamola qui, in modo infinitamente lento, in modo tale che non ci sia energia cinetica quando parto e non ce ne sia quando arrivo. Quindi il lavoro che io faccio per spingere una pallina deve servire per compensare l'aumento di energia potenziale rispetto al campo gravitazionale,
sì,
e l'attrito.
Sì.
Va bene? Allora, cominciamo con l'energia potenziale. Se io parto la pallina da qui a qui, l'energia potenziale è questa. Va bene anche qui? Mi torna? Se piuttosto di seguire questa linea, seguo questa linea, il livello è ancora l'energia potenziale è ancora mgh, giusto? Quindi questo termine come lavoro non dipende dalla trasformazione seguita ma solo dagli estremi. Ritorna. Adesso prendiamo il calore. Se io faccio questo percorso ho la perdita di attrito che dipende da questo tratto. È intuitivo che se faccio questo percorso ho una perdita di attrito diversa. Allora, in un caso ho una funzione di stato, dipende solo dallo stato finale, nell'altro ho una trasformazione. Va bene? Questo poi lo ripeto, ma ce l'avete bene nella zucca, perché è fondamentale. Allora, ritorniamo un attimino al calore per attrito. Ricordo se era V, cazzo era
V.
Questo ritorna?
Sì.
Ragazzi, vedete che cambiando questa, cioè cambiando questo, l'integrale cambia? Vi ricordate che la relazione è algebrica? Quindi abbiamo una corrispondenza tra algebrico, assenza di memoria, dissipazione, dipendenza dalla trasformazione. Fin qui va bene? Adesso prendiamo questa. Se io do la forza, non posso provare la velocità se non conosco la velocità iniziale, che abbiamo visto ieri. Quindi, due massi identiche chiuse in due scatole nere con la stessa forza esterna rispondono con due velocità diverse, se diverse sono le velocità iniziali. Quindi c'è una grandezza interna, occulta, misteriosa, che serve a sintetizzare il passato. Questo va bene? Integriamo questa. La forza per la velocità va a questa relazione qua. Allora il lavoro è questo. Per dt. Con dei passaggi di integrazione che faremo in seguito, questa espressione vale questa. Allora il differenziale di questo vale un mezzo del quadro, giusto? Guardate questa formula, non dipende più dalla trasformazione seguita, dipende dal valore finale della velocità. Qualunque sia la legge con la quale io sono arrivato a 80 km all'ora, l'energia è un mezzo m per 80 quadrati. Giusto? Quindi questa è una funzione di stato. Dipende dallo stato finale, che lo stato sia la velocità o sia la quota, e cominciamo a ragionare sullo stato, non cambia un cacchio, perché lo stato è la grandezza che presiede l'accumulo energetico. Se l'accumulo è potenziale, lo stato è la quota, se l'accumulo è cinetico, lo stato è la velocità. Non ci sono altri stati in natura, o sono cinetici o sono potenziali, ma se io arrivo a questa velocità, qualunque sia la legge con cui ci arrivo, io ho quell'energia e quell'energia soltanto, mentre qualunque sia la trasformazione io ottengo risultati di calore diversi. Allora, algebra vuol dire negazione di passato, vuol dire negazione di memoria, vuol dire che il sistema non evolve nel dominio del tempo, vuol dire che il sistema non accumula, vuol dire che il sistema dissipa. Differenziale vuol dire che non abbiamo più un punto ma ne abbiamo tre, passato, presente e futuro. Vuol dire che il sistema ha memoria, evolve nel dominio del tempo e accumula, con risultati finali che non dipendono dalla trasformazione stessa. Avete capito come dovete leggere l'algebra? Non dovete venirmi a dire algebra, ah, quella cosa che facevo al liceo più o meno me la cavavo, ma poi un insegnante stronzo non me l'ha fatto più bene. Calcolo differenziale, sì, abbiamo fatto qualcosa, ma qualche accenno di integrale, di derivato, di integrale quasi non l'abbiamo fatto, non me ne frega niente. Non è questo il modo di concepire l'algebra e il differenziale. Algebra e differenziale vuol dire parlare di un punto o parlare di tre, investire sul presente oppure investire sul passato, presente e futuro. Quando si dice dinamico, si intende dire evolvere il dominio del tempo, si intende dire memoria, si intende dire energia, si intende dire stato, si intende dire indipendenza dalla trasformazione subita. Adesso vediamo perché è fisiologico che una derivata implichi accumulo. Vedete come si prende la formula già? La si può scartocciare come baci per l'ugina? La forza, perché voi la applicate? Per compiere spazio, vero? Ma nella formula non compare lo spazio e non compare neanche la velocità, compare l'accelerazione. Allora, se un sistema vuole accumulare energia, è un serbatoio che deve riempire. Per riempire il serbatoio ci vuole del tempo. Quindi la natura, quando si vuole presentare come serbatoio, si deve garantire nella sua legge tutto il tempo necessario per fare il cicchetto, giusto? Allora, voi applicate la forza per fare lo spostamento. E la natura come risponde? Tu applichi la forza,
io decido.
Io genero l'accelerazione. L'integrale della generazione mi dà la velocità, e già in questa integrazione da un primo ritardo, l'integrale della velocità mi dà lo spazio, con i due ritardi legati al passato, presente e futuro, io mi garantisco il tempo necessario per fare il cicchetto. Quindi l'alcolista, quando beve, ha bisogno di una derivata. Adesso è chiaro come si legge? Adesso scrivete le vostre cazzate, se c'è bisogno io ripeto. Mi raccomando ragazzi, derivata e algebra si leggono così, Capite il legame stretto tra la natura e la matematica? Se noi potessimo fare l'algebra dei fattori, vi farei vedere delle cose micidiali su questi istanti, ma non possiamo, per voi. Quindi scrivetevi questo fattore.
Scusi. A livello molto intuitivo, alla Piero Angela, si potrebbe dire che questo ritardo si potrebbe considerare come quando spingi l'armadio e ci mette un attimo prima che si muova.
Certo. Certo. Ma la natura come se lo garantisce quel ritardo? Non giocando su un istante, giocando su tre. E se gioca su tre ha bisogno di un rapporto incrementale.
Della serie tu cominci a spingere che poi decido io quando muovo.
Intanto io ciuccio quando sono
e se sono posto,
giù, vale. Acá, partiamo. Vedete com'è pregnante il linguaggio, e torno sempre a insistere, e pensate che il filosofo non sia un padrone assoluto? No. Allora, possiamo andare avanti adesso? E torna tutto? Anche di sempre questo? Ok. Allora proviamo la formula.
Ok.
Allora, io devo meglio definire il movimento aggiungendo alla rapidità di variazione dello spazio, quindi la velocità, la rapidità di variazione della velocità.
Certo.
Quindi scrivo
A.
Va bene?
Sì.
Allora, se io mi ricordo e la velocità è la derivata prima del vettore posizione,
sì,
io a livello molto neutro e formale potrei scrivere così: la derivata seconda del vettore posizione.
Sì.
Ma se faccio così non ho un'informazione che mi evidenzia il modo di variare di questo e il modo di variare di questo. Perché, torno a ripetere, la velocità ha due anime, un'anima scalare, quella del tachimetro, e un'anima vettoriale, quella della traiettoria, che io rappresento con il suo versore tangente. Quindi se io voglio fare un'analisi approfondita dell'accelerazione, non lavorerò mai su questa espressione derivandola due volte, perché avrò tutto mescolato. Utilizzerò invece la regola della derivazione del prodotto per poter evidenziare la rapidità con cui varia il modulo e la rapidità con cui varia la tangente. È intuitivo che se io faccio questa traiettoria posso andare piano o forte e quindi accelero, ma è anche intuitivo che se faccio questa traiettoria o questa avrò una rapidità di variazione del versore tangente diversa. Io non posso prendermi un'informazione e non l'altra. È evidente che qui accelero tutto qui. E il tipo di accelerazione che ho qui non ha niente a che vedere con il tipo di accelerazione che ho qui, perché questo mi riporta a questo, ma questo casino mi riporta a questo. Va bene? Allora, come faccio? Prendo questa formula e approfitto della legge della derivazione del prodotto. Va bene? Altra osservazione. Vedete che il fisico matematico ha una montagna di algoritmi e di volta in volta usa quello che serve all'obiettivo che vuole conseguire. È giusto? Non è più il tempo di Doc Holliday nel Far West, che ha una sola tenaglia per togliere il dente, usa sempre quella, fa bene il whisky, non mi è capitato, poi lo scanna. Adesso c'è una serie interminabile di pinze, non più tenaglie, e uno usa, a seconda del tipo di zanna, il tipo di insalata. Va bene? Quindi noi utilizziamo la regola del prodotto, perché solo così possiamo ottenere quello che avevamo deciso di ottenere, la separazione tra i due ruoli e tra i due contributi dell'accelerazione, la parte scalare dell'accelerazione che deve essere legata al primo fattore e la parte vettoriale dell'accelerazione che deve essere legata al secondo fattore. Deve rimanervi in testa una cosa: non vi arriva sulla testa un miracolo stabilito da qualcun altro. Voi potevate stare qui. Se decidete di passare da qui è perché avete voi un'esigenza diversa, quindi c'è molta creatività in quello che state facendo. Quindi vedete che l'accelerazione scalare è associata a livello di modulo alla rapidità di variazione del modulo della velocità. È in questo che fa la presa del tachimetro quando date la sommata, va bene? La rapidità con cui il tachimetro, la presa del tachimetro si sposta, riporta a questa, va bene? Nello stesso tempo è sempre legata alla tangente, quindi alla qualità della traiettoria. Poi avete il modulo della velocità per questo termine. Allora, questa prima parte potremmo già scriverla così. giusto? Quindi facciamo vedere che la parte di accelerazione scalare è la derivata seconda della curva oraria, giusto? Se la velocità è la derivata prima di S, ricordate? Adesso torna? Funziona?
Sì.
Siamo? Vedete come le lezioni non si possono mai fare con le abbondate oceaniche di 600 livelli di lama? Dovrebbero essercene così, in modo tale che sia possibile la retroazione in tempo reale, giusto? E poi perché scusate, parlare di un argomento vuol dire scambiare un'emozione. Come si fa a scambiare un'emozione per 600 persone? Invece, quando sei in salotto tra amici, diventa anche più facile cogliere la perplessità dello sguardo e modificare la formula, giusto? Sì. Cos'è che non è tutto?
Cioè, si rimanda a me.
Eh?
Cioè, lui si deve rimandare a me.
Sì.
Quella derivata da sola, ma non si stessa.
Il D su di T.
Questa?
No, sì, il D su di T.
Sì, anch'io me lo sono domandato.
Visto?
Questa?
No, quella prima.
Quel D su di T vuol dire riapplicare la derivata quel V per T? Esatto. Cioè, lo riderivo. Okay.
L'ho dato per scontato, ma...
No, no, non questo.
Tutto torna, ragazzi? Allora... posso cancellare questa parte? Allora adesso dobbiamo costruire questa seconda parte. Allora, noi abbiamo, niente di scrivere, poi noi dobbiamo abituarci ad avere la consapevolezza che ci costruiamo noi gli strumenti sulla base di quello che vogliamo ottenere. Quindi, per noi la disinvoltura matematica è un mezzo per ottenere la consapevolezza di quello che vogliamo. Bene? Quindi, voi non dovete sapere bene di matematica per fare in modo acritico dei conti. Dovete sapere benissimo di matematica per poter fare in modo critico delle equazioni. Allora,
quindi quella lì dovrebbe essere la parte vettoriale?
Sì, quella che mi dice, cioè questa qui è la seconda parte, quella legata alla rapidità di variazione della direzione. Quindi la prima è legata alla rapidità di variazione del modulo, la seconda alla rapidità di variazione della direzione. Giusto? La prima quindi è l'informazione legata al tachimetro, la seconda è l'informazione legata al fatto che da un colpo brusco di volante e cambio la tangente. Va bene fin qui? Siamo tutti d'accordo?
Quindi la seconda è la rapidità di variazione del versore,
sì.
La direzione.
Io,
Sì, ok.
Se vado così,
sì, sì, ho
la rapidità è, se invece vado così,
sì, certo, sì.
Questo,
sì.
E questo mi danno il senso di variazione. Fin qui ci siamo? Allora,
sì.
No, forse non ancora. Io non mi muovo, sono sicuro. Sono qua. Ho bisogno di essere sicuro. Adesso devo attaccare questa. Vede che la rapidità di variazione deve essere la gente, quindi la struttura della curva. E il sole è attento. E lo vediamo? Andiamo. Possiamo andare avanti, siete tutti convinti?
Ah, ma questa è la distributività della derivata, eh? Io pensavo fosse un formulone, cazzo, la distributività è normale.
È sempre quella.
Sì, la distributività, sì, mi è venuto un colpo.
Ragazzi,
su più.
Un collega pone un quesito, le istituzioni della supremazia dello stile, silenzio. Non è che la seconda parte tangente. In persona, non la tangente. La tangente è quella della stichiometria. Questo è un versore tangente, quindi un vettore. Cos'è che non è?
Perché la seconda, il vettore, che viene integrando la formula di termine. Diciamo la parte vettoriale della velocità di crescita fino a cioè quello di fermarsi.
Questo ha un modulo e una direzione e un verso, giusto? Il modulo è legato alla rapidità di variazione del modulo, vede? Quindi dà un'ampiezza pura e semplice che poi come ampiezza è legata alla traiettoria seguita. Questa non è più legata alla rapidità di variazione del modulo, perché compare il modulo in quanto tale, mentre è legata alla rapidità di variazione del versore. Ma dire versore vuol dire direzione orientata. Quando io dico versore, sono talmente poco interessato alle ampiezze che scelgo un vettore unitario, perché non mi frega niente delle ampiezze. Nel vettore voglio considerare solo la direzione, cioè tutto il proprio di appartenenza, e il verso. E allora è chiaro che se derivo un versore sto cercando di trovare la rapidità di variazione con cui cambia la curva. La derivata, ragazzi, non è una grandezza scalare. La derivata è una rapidità di variazione. Se la applico a una grandezza scalare sarà una rapidità scalare. Se la applico a una grandezza tensoriale in quattro dimensioni sarà una grandezza tensoriale. Va bene? Noi per adesso i vettori ne abbiamo fatto poco e male. I tensori non sappiamo cosa siano, ma nella parte finale del corso, quando parleremo di relatività, finalmente quest'anno ci sono fatto, impareremo anche il concetto di tensore. Va bene? Pensate che l'Eurostar ha un motore che ha un tensore. Dal punto di vista matematico, il motore dell'Eurostar è un tensore in uno spazio a quattro dimensioni.
L'ultimissima cosa.
Allora, secondo la stessa.
Lo facciamo una posizione scena.
Vai.
La domanda è perché una somma e poi ritorniamo a un singolo elemento. Da dv su dt per versore t più v.
Questo è uguale, no?
Sì.
E poi questo.
Sì.
Non è la regola di prima della derivata.
Ah,
la
derivata da somma ritorniamo al prodotto, insomma.
Sì,
ah,
sì, la derivata, l'abbiamo anticipata.
Sì,
prima.
Sì, sì, ok.
Allora,
da una all'altra e da fra uno. Sì.
Possiamo andare avanti? Non ci siamo fatti niente? Sì. Siamo pronti? Allora, elaboriamo la seconda. Allora, io sto cercando un'informazione da questo momento che sia geometrica, non temporale. Io voglio vedere come un vettore si muove lungo una linea. Quindi la variabile tempo non mi è molto adatta, perché il tempo procede comunque, è postulato a grandezza continua uniformemente crescente, non me ne frega niente. Più che il tempo vorrei poter usare lo spazio, perché lo spazio mi dà un senso della geometria. È giusto questo? Se io voglio vedere come cacchio gira questa cosa, cercherò per quanto possibile di fare delle misure di spazio, non andrò là con un cronometro, che cacchio me ne frega. Solo che la formula che io ho utilizzato della derivata, del prodotto, mi mette in gioco un tempo che per me è essenziale. Quindi io vorrei, al posto del tempo, quindi avere lo spazio. ma non posso fratturare la formula. E quindi cosa faccio? Moltiplico per 1, il che vuol dire moltiplicato e diviso per la stessa grandezza, va bene? E il giro del fumo non cambia. Poi prendo questi due e li giro, e quindi nella mia derivata mi trovo finalmente lo spazio e non più il tempo. Vorrei che vi rimanesse nella capoccia che non ho fatto un'esercitazione di matematica, mi sono costruito uno strumento per ottenere l'informazione che mi serviva. Sto lavorando in termini di geometria, mi serve lo spazio, però l'astronomico che mi prende lo faccio sparire, ma siccome non posso fare un falso bilancio, moltiplico per 1 e poi girano. Rimane comunque, ma lo tiro fuori dalla derivata che serviva a me. Mi diventa adesso un orfello, cercherò di gestirlo in qualche modo, ma siccome il mio protagonista è il versore tangente, io in questo modo vado a vedere come il versore tangente varia nello spazio e non il tempo. Il tempo lo tolgo e cadrà sulle spalle di fortunato. Capite? Io, ragazzi, io arrivo lì con un cronometro e devo studiare una traiettoria, e io una traiettoria non la studio col cronometro, la studio col metro. Quindi se metto il metro e non posso imparare, scaricherò il cronometro su fortunato, lo do in affido a un'altra grandezza. Vedete che dietro questo c'è un'operazione di intelligenza e di analisi e non di calcolo scemo. Allora, questa, ragazzi, non è il modulo della velocità. Allora il primo risultato che ottengo è questo: l'accelerazione centripeta, come dopo la chiamerò, è proporzionale al quadrato della velocità.
Mi piace.
Capite perché nelle autostrade, quando ci sono le curve, la segnaletica si affretta a mettere cartelloni con scritto si riduce la velocità di molto? E poi dite, ma come? Qui c'era un limite di 130 all'ora e solitamente in questa curva mi viene 60. Come mai da 120 a 60? Perché lì la porta non varia con la velocità, ma con il quadrato. E quindi anche i piccoli scarti li buttano fuori strada. Se la velocità centripeta varesse con la velocità, arrivo a 120 sulla 120. Ma in realtà lì io entro con 120 al quadrato. E allora 120 e 130 sono volatili perpendicolici, di cui parte la traduzione, no? E quindi è giusto la traduzione e quindi non può abbassare di molto il indice di velocità. Vi torna? Adesso dobbiamo fare la derivata del versore tangente rispetto allo spazio, che è quello che ci serve, va bene? Vi torna? Allora, qui lo cancello perché l'avete tutto sul quaderno, va bene? S più H, dove H è l'incremento, va bene? Va bene anche qui? Qui abbiamo il versore tangente in S. Qui abbiamo il versore tangente in S più H. Funziona?
Sì.
Questa è la differenza. Quando questo punto tende a questo, vedete che questo tende verso la concavità?
Sì, centripeta.
Non ce n'è, vero? Allora, se vogliamo caratterizzare questo come direzione verso con un versore, che versore useremo? Il versore normale. Quindi, incominceremo a dire che abbiamo di quadro schiodato, messo lì. Questo modulo, che è il modulo di quel vettore, perché questo è un vettore, quindi considero il modulo, per il vettore normale. Ci pensi che sono pronto, un fatto, che cosa non ritorna? Tutto. È la formula che non ritorna? Quella sotto ritorna.
È chiaro che, cioè è intuitivo che...
Facciamo una pratica, già.
Non lo so come avevamo capito, però non lo so.
È molto femminile come cosa. Supponiamo che sto qui la funzione della vita, va bene, adesso lo scontriamo. Altre domande?
No, cioè, dobbiamo fare una derivata di che cosa noi?
Dobbiamo fare una derivata di questo rispetto a questo in forma puntuale. Allora, riprendiamo. Allora, per favore, mettete sulle penne, tale degli occhi, vediamo dove ci siamo persi per strada. Se ci siamo persi per strada, la causa è semplicemente mia. Mia per definizione, per quello che ci siamo detti. Se le cose non sono chiare, io non sono stato chiaro. Secondo, perché nella mia fantasia ingegneresca, devo aver dato per scontato un passaggio che per me era ovvio,
infatti.
Che per voi magari era un po' più. Guardate, non per giustificarvi, ma per noi questi passaggi sono talmente banali che li diamo come riflesso condizionato.
Beh.
E quindi è possibile che qualcosa per voi non sia chiaro, magari che io l'abbia dato per scontato. Quindi torno al rallentatore e vediamo dove sono intorno le cose. Va bene? Per favore. Siccome dobbiamo uscire da qui con la massima consapevolezza, dove non torna, ma io vado. Allora, che moltiplichiamo e dividiamo per ds, lo conosciamo per due motivi. Il primo, perché moltiplicare per questo equivale a moltiplicare per uno, quindi non abbiamo imparato. Secondo, perché abbiamo la speranza di studiare la geometria del versore, quindi di usare il metro e non il cronometro.
Okay.
Quindi facciamo questa operazione preparatoria e poi questa paraculata. Dt per ds vale ds per dt, va bene? E siamo qui. Da questo momento in poi scopriamo che ds su dt è il modulo di b. B per b fa circa b al quadrato.
Hai visto?
Poi mi rimane questo. Siete okay. d'accordo che questo è un vettore?
Sì.
Siete d'accordo che un vettore si può esprimere come prodotto del modulo per il suo versore? Quindi io dico che questo vettore vale il suo modulo per un versore che non so quale sia. Va bene? Mettiamo anche il riccio del dispotismo domestico, come dicono in grafologia, e così è un B ancora più antipatico. Va bene? Ci siamo fin qui? Io per adesso non so cosa sia questo, però sono autorizzato a dire che un vettore è un modulo per il suo versore. Adesso devo andare a capire la natura di quel versore. Nel primo passaggio ho visto che il versore era tangente. Adesso, a partire da quel versore tangente, che tipo di direzione mi troverò? Una direzione a caso, ma dato che ho parlato di direzione non diverso, una direzione a caso o una direzione particolarmente intrinseca e invariante? Vediamolo. Allora, comincio a guardare questa relazione. Questa relazione non è questa?
Meno ds.
Ho fatto il limite del rapporto incrementale. Adesso che sia variato in più o in meno non me ne frega niente, io lo faccio in avanti, potrei farlo anche indietro, non voglio perdere tempo, d'accordo? Quindi per semplicità considererò H positivo, quindi andrò in avanti, se poi volete andare indietro fatevelo voi, d'accordo? Allora io la... Funzia fin qua. Quindi ho il versore tangente e il versore tangente variato. Guardate che furbamente ho sostituito la variabile tempo con la variabile spazio, quindi dinamicamente non ho più il passato, il presente e il futuro, ma ho il qui, il dopo e il prima, ma nello spazio. Faccio un rapporto incrementale dove il qui, il dopo e il prima non è più temporale, è spaziale, cioè è posizionale, perché siccome devo studiare una curva mi interessano le posizioni, perché non me ne frega un cavolo del tempo,
perché qui dopo e prima non sarebbe qui, lì e là, da questo punto di vista.
Sì, qui, lì e là, va bene, qui, lì e là.
Mi sta odiando, mi sta
sì.
Odiando.
No, la odio per te. No, anzi, ne faccio un terzo.
Va bene, no, qui dopo e prima.
Insieme della mia affettività, la prego.
Poi
possiamo andare avanti, eh?
Va bene, basta.
Io mi fermerei al gomito, ma comunque. Allora, ragazzi, guardiamo questa cosa qua.
Dopo il primo fatto.
Possiamo dire che tutto questo è uguale a un certo delta T messo così? E allora possiamo dire che questo più questo uguale a questo?
Sì.
Eh? Cosa? No, mi dica questo.
Sì. Certo.
Questo meno questo è questo.
Sì.
Quindi questo più questo è questo.
Ah, beh, certo.
Allora, se io prendo questo e lo metto qua, e poi faccio così, io vado sul liscio. Quindi posso dire, io so dove dovrei attaccare questo, però posso dire che il giro del fumo è questo?
Sì.
Questa differenza è questa, giusto? Il limite del rapporto incrementale in forma vettoriale.
È di t su di a.
Allora posso dire che delta t è questo?
Sì. Di t su di a.
Ci siamo?
Sì.
Il denominatore è H, sì.
H, sì.
No, ma sono H. Ritorno, ragazzi?
Sì.
Questo è un numero reale, vero? Positivo? Come?
Sì.
Sì, è positivo.
È un numero reale, vero?
Tende a zero.
Perché ha fatto un fondo vettoriale? Scusi, quella lunghezza può essere uguale ai 7 ottavi, ma anche alla 15, vero? Nel primo caso è razionale, nel secondo è razionale. Facciamo un minestrone, con la razionale e irrazionale, diciamo che è un numero reale. Va bene? Ne è convinta? Allora, questo è un vettore perché è un vettore diviso un numero reale. Le connotazioni vettoriali di questa frazione saranno quelle di questa, vero?
Sì.
Posso in ogni caso dire che io ho una relazione fatta così? È un versore? Ogni vettore lo posso rappresentare come il modulo per il versore.
Il modulo è di t su di
a. Questo versore è un vettore, che cacchio è, però che c'è. Il versore sarà questo, vero? Se questo punto punta qua, mi aspetto che vada giù così, cioè che rispetto alla concavità vada verso il centro. Sì, allora io dico che la mia espressione è questa.
Yes, please.
Quella linea lì sarebbe radiale. Sarebbe radiale, sì. Radiale verso il centro di curvatura. L'abbiamo detto ieri, il cerchio che oscula, giusto?
Normale.
Oscula, bacia, tre punti.
Sì.
Va bene fin qui, ragazzi? Per favore, se qualcosa non è chiaro, vi prego, ditemelo, perché io vorrei andare avanti sicuro che stiamo andando avanti tutti insieme. Non devo andare avanti io.
Non è chiaro proprio l'ultimo passaggio.
Persone?
Proprio l'ultimo, quando la scritta...
Cioè, dove V diventa N.
Questo ritorna?
Sì, sì, sì.
È un vettore?
È un versore.
Che caratteristiche di questo
quando il cursore tende al centro lo chiamo N.
Posso dire che un vettore è il modulo per il versore? Quindi modulo per il versore. Come cacchio è il versore? Andiamo a vedere delta T. Delta T è questo. Il suo versore è una direzione verso il modulo unitario. Quindi sarà questo cassino qui. Quando questo punto si mette qui, questo cassino cosa farà? Così? Intendiamoci, la geometria differenziale non fa questa dimostrazione familiare, la fa con la derivata seconda della P di S usando il concetto di distribuzione dello spazio. Non ve lo posso fare.
No.
Non ve lo posso fare. Quindi qui devo puntare sull'intuizione, anche perché se io vi facessi una dimostrazione rigorosissima ve la dimenticareste domani. E siccome non fa scienza, non sa per tenere in tempo, io preferisco che voi vi ricordiate questa un po' allegra, piuttosto che vi dimentichiate quella molto rigorosa. Va bene? Anche perché quella molto rigorosa viene da questa, perché non ci sono dimostrazioni scientifiche alate. Si parte da cose semplici dentro in osteria e poi si costruiscono sopra gli edifici logici. Quando Helmholtz, stando sulla sua poltrona davanti al caminetto, fuma il sigaro, vede gli anelli di fumo nella stanza e comincia a pensare che quella stanza sia uno spazio fisico dove ci sono dei vortici. Da lì si arriva il rotore. Probabilmente se Helmholtz non avesse avuto il vizio del fumo non avremmo fatto la teoria dei campi. Chiaro? Allora ci siamo? Allora, questa è chiara. Posso scrivere delta alfa, l'angolo?
Sì.
Questa è delta alfa, vi torna?
Perché non alfa e basta?
Perché un cremino, un incremento.
Perché non alfa e basta?
No, 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 era solo una domanda. Era solo una domanda. D'accordo.
Per un motivo molto semplice non ci può essere alfa e basta. La domanda è molto giusta, però... perché ci dà la possibilità di dare una risposta di carattere metodologico. Quindi, se mi ascoltate un attimo...
Perché è un incremento ancora una volta.
Stiamo parlando di variazioni, di incrementi. Non ci possono essere valori attuali, ci devono essere valori variati. Giusto?
Sì.
Se dico alfa vuol dire che alfa lì e chi se ne frega. Io devo dire la differenza tra l'alfa lì e l'alfa là. Se no non sto facendo dei limiti di rapporto incrementale, quindi non posso più studiare come una cosa varia nel tempo, nello spazio o nell'angolo.
Sì.
In quel caso esco completamente di strada. Siamo tutti d'accordo su questo?
Fottuto,
allora, prendiamo questa. Io dovrei fare modulo, ma siccome il modulo di H è H, mi rimane soltanto da fare il modulo del numeratore. Quindi fare così piuttosto che così, perché tanto sotto c'è già H, che cacchio faccio il modulo di 7 modulo di 7 è 7, quindi considererò il modulo di sopra. Va bene fin qui?
Sì.
Questa ampiezza, quando faremo la trigonometria, diventerà 2 seno di delta alfa diviso 2. Per adesso accontentatevi di sapere che è così. Poi faremo la trigonometria e ce lo ritroveremo, va bene? Quindi abbiamo 2 sen alfa diviso delta alfa per delta alfa diviso h.
Sì.
Sì, sì. Va bene fin qui?
Sì, ok.
Moltiplichiamo e dividiamo. Vedete che la tecnica è sempre quella di introdurre la grandezza che ci serve e non barare il gioco, quindi laddove moltiplico divido anche. Sì, lo faccio. Sì. Io ho il limite di una funzione, d'accordo? Non è che io prendo una grandezza da fuori e la faccio passare oltre il limite, quindi non è che ho limite di f di x, moltiplico il limite per k e poi prendo k e li faccio oltrepassare.
Cioè, sta aggiungendo delta alfa all'interno della funzione che però
poi limite. Sì, è quella di cui poi calcolerò il limite. Cioè, mi sto rielaborando la funzione di cui dovrò calcolare il limite.
Sì.
Quindi, siccome sono dentro l'operazione di limite, anche se il limite è un'operazione indefinita, infinitesima, siccome io sono sulla funzione, posso usare le regole dell'algebraica. Cioè, scusatemi, la domanda sua è molto giusta. Non è che io prendo il limite, lo moltiplico per una funzione delta alfa e poi faccio il subino e faccio entrare delta alfa oltre il limite, perché una funzione moltiplicata per un limite non è il limite moltiplicato per la funzione. Io sono già dentro al limite e dentro al limite io non so che c'è il limite, so che c'è una funzione che so gestire con le regole della scuola materna. E so quindi che se una funzione la moltiplico per 1 non cambia niente, e moltiplicarla per 1 o moltiplicarla per una frazione dove numeratore e denominatore sono la stessa cosa non cambia niente. Badate ragazzi che io moltiplico sempre per 1 e tra tutti i modi per moltiplicare per 1 userò quello in cui 1 è una frazione a su a e sceglierò di volta in volta la che mi torna più comodo.
No, mi segui sul suo passaggio. Lei moltiplicando per alfa e valore di esatto, in realtà, che sta cercando? Cioè
sto cercando di rendere visibile la geometria del sistema. E la geometria del sistema deve essere correlata all'arco e all'angolo. Lei come fa a gestire una traiettoria dall'angolo al centro della scissa curvilinea? Chiaro? Quindi ragazzi, vedete ancora una volta che è un'operazione di alchimia matematica.
Sì.
Sono io che mi costruisco la formula
facendo gli arrangiamenti, insomma.
Sì, ma vedete che c'è un'arte dietro tutto questo.
Sì, sì, certo.
Ecco, ma rapportandomi al concetto trigonometrico del cerchio al centro dell'asse cartesiano, quando io moltiplico il delta t per il delta alfa, in pratica cosa trovo? Un cateto o un arco?
Un cateto. Allora, ci siamo ragazzi, posso andare avanti? Siamo tutti d'accordo?
Certo.
Lo so, alcuni di voi apprezzeranno che io vada lento, altri non apprezzeranno che io vada lento, è sempre così. Io in questo momento preferisco non perdere nessuno per strada e andare con la lentezza che serve. Arriviamo in fondo tutti contenti. Non è lasciando i morti per la strada che si fanno le grandi lezioni. Ci siamo? Allora,
vabbè, siamo arrivati al
io ricordo una esercitazione del mio professore di dinamica delle macchine elettriche entrò in aula un giorno incazzato, il primo giorno, questa citazione, disse: l'alternatore ha un modello del quinto ordine, semplificatelo e risolvetelo con un modello approssimato del terzo ordine. Se non ci riuscirete entro le due ore, vorrà dire che avete sbagliato professione. Si mette sulla carta per quel giornale e nessuno si avvicinò. Andai a chiedergli una cosa a lezione: professore, io suppongo che la potenza sia entrante. Lui mi ferma e mi dice: lei è il signor nessuno, non può supporre niente. Quando entrai al Politecnico da giovane ricercatore, dissi: vi ringrazio di avermi accolto tra voi, anche se io sono una gloriosa novità. Risposta: lei è una novità, ma non gloriosa, non si monta la testa. Questo è il mio reporto. Infatti fuori le macchiarelle vendono i panini, vendono i tubetti della Zanini. Uno prima di entrare se ne prende uno. Hai visto mai che magari mi sa? Allora, ci siamo qui, qui, guardate. Siete d'accordo che questo 2 lo posso portare qui sotto per le regole delle frazioni? Sì,
certo.
Quello del moltiplicare l'inverso.
Un pezzo.
Saltate là.
Segni del tasto.
E siete d'accordo che questo lo posso mettere qua? L'inverso dell'inverso. Allora, adesso ho la formula pronta per partire. Vediamo cosa succede. Vedete che il matematico che elabora una formula... No, ragazzi, dovete ascoltarmi adesso. Vi ho detto qualche tempo fa: non usate la matematica per interpretare la natura. La natura la dovete interpretare da filosofi. Dovete decidere voi come la natura è. E in base a come la natura è, usare l'algoritmo giusto. La matematica non vi dirà mai il come, vi dirà il quanto. Allora noi sappiamo dove dobbiamo arrivare. E lo sappiamo così bene che decidiamo che un cronometro non ci serve, ci serve il metro, e quindi moltiplichiamo e dividiamo per DS. Poi decidiamo che ci serve un angolo e moltiplichiamo e dividiamo per delta alfa. E poi ci ricordiamo che esiste un limite notevole, che è questo.
Sì. Del seno fratto su x è 1.
Questo è un limite notevole che impareranno in seguito. Allora cerchiamo di pastrocchiare la nostra formula fino a comparire il limite notevole. Quindi bisogna conoscere bene la formula per capire come pastrocchiarla per arrivare dove si vuole. Allora guardatemi nelle palle degli occhi un attimo. Quando la curva è continua, se H tende a 0, delta alfa deve tendere a 0. Quindi scrivere limite per H che tende a 0 equivale a scrivere limite per delta alfa che tende a 0. Allora, questa parte qui mi tende a 1. Giusto? Delta alfa mezzi è x. Delta alfa mezzi è x. Quindi se x su x tende a 1. Va bene? Guarda un po', questo, che sia questo, abbiamo detto che lo prendiamo prestito, va bene? Il 2 che c'era qui lo posso far portare qui. C'è una verità rivelata che riporta al teorema dell'orbital che dice che vale questa identità. Che si chiami x o si chiami delta alfa, beh, non ci frega niente. Quindi la nostra variabile non è più x, è delta alfa mezzi. La nostra variabile che tende a 0 è h, ma quando h tende a 0, se la curva è regolare, anche delta alfa tende a mezzo, e delta alfa mezzi tende a 0. Quindi questo limite a cosa tende? A 1. Guardate la formula, ragazzi, con questa curvata noi siamo riusciti a liberarci della parte che ci stava scomoda, perché l'abbiamo fatta tendere a 1. questo triangolo ci stava sulle palle, con un limite della regola dell'orbitale l'abbiamo fatto tendere a 1. Adesso ci rimane che cosa? La geometria. Che cosa è fatta la geometria? Di archi e angoli. Ma vi ricordate che un arco è uguale a un raggio per l'angolo in radianti? Sì. E allora, scusate, S diviso alfa non è uguale a R?
Sì.
Giusto? L'arco diviso l'angolo per raggio del cerchio.
Certo.
Giusto?
Sì.
È chiaro o no? È chiaro per tutti? Allora, guardate questa cazzo di figura. Quando alfa tende a zero, questa cosa qui è che cosa tende? Al raggio di curvatura. Ma di quale cerchio? Di un cerchio qualunque? No, cacchio, dell'unico cerchio che ci interessa, quello che oscula e che ha un contatto del terzo ordine, perché questo punto tende qui e l'altro tende qui. Abbiamo, se vuole una mezza dozzina di asterischi sono pronti. Cos'è che non è chiaro? Perché lei quando guarda in questo modo se un qualcosa con un leggero stradito di Venere simulato, perché lei gioca su. Le piace? Altre sono la matematica che c'è dietro, altre creatività, cavolozza. Brava, l'ha creato lei, e questa è la lei l'ha creata lei come emotività. Abbiamo finalmente, lei ha sintetizzato quello che noi vogliamo fare. Siamo noi sulla tastiera della matematica. La matematica, se viene da noi e dire oggi ti faccio il logaritmo, lo diciamo, no, domani faremo noi. Perché noi ci inventiamo il logaritmo? Perché vogliamo correlare le somme attraverso un prodotto. Quindi ce lo inventiamo per una questione di comodità.
Comodità di calcolo.
Vi assicuro però che... Allora, posso cancellare tutto adesso?
Un attimino.
Sì, arrivo, eh.
No, no.
No, devo ricordare. Lei si è pronto con gli asterischi, eh?
Sì.
Per lui è un target, cioè è diventato un target.
No, se non capisco, se non capisco sì,
devo... ragazzi, i radianti sono un numero puro,
sì, sì.
Si chiamano radianti per comodità, ma essendo un arco diviso un raggio, perché questo? Volete vedere la differenza tra la nostra cultura e quella yankee? Beh, a parte il fatto che noi abbiamo il quarto cavalleria, loro hanno il settimo cavalleria e non c'è neanche lontanamente confronto, a parte quello. Ma guardate, noi quando facciamo un seno, un coteno, un reggiseno, eccetera, questo lo mettiamo in secondi. Questo è una velocità angolare, quindi un angolo su un tempo, quindi è radianti su secondo. Siccome i radianti sono un numero puro, radianti su secondo per secondo da un numero puro, quindi questo è un numero puro e questo è un numero puro. Gli yankee mettono radianti al secondo, secondo gradi,
sì.
Quindi sommano un numero puro poi con dei gradi che hanno delle unità di misura. E cioè praticamente fanno non omega t più 30 gradi, cioè pi greco sesti, fanno omega t più 30 gradi. Bisogna avere il generale Castelli, no, non ce n'è capo, o Reagan.
Su serio fanno così?
Su
serio fanno così?
Beh,
mettono insieme radianti con...
Ma le fanno di peso, le fanno di peso. Noi prendiamo il concetto di tensione elettrica, il concetto di corrente elettrica, il concetto di potenza definito dalla meccanica razionale, e poi dimostriamo che la potenza si può calcolare come prodotto di per i, dopo quattro pagine di dimostrazione. Loro fanno il contrario, al prodotto di per i si dà dove di potenza. Cioè, per fissare le idee, sarebbe come se ti posso dire, io so cos'è la forza, so cos'è l'accelerazione, faccio un casino che non finisce più e alla fine riesco a dimostrare che la forza vale massa per accelerazione. No, loro dicono al prodotto massa per accelerazione ci danno di forza.
Gli americani.
Beh, è chiaro che così anche accelerare il casco diventa un grande errore. Del resto pensate a John Wayne, se guardate il pentagono, che cosa potrebbe fare se non una matematica. Allora ci siamo ragazzi.
Sì, sì, va bene. Ma è tipico degli americani. Però è vero che gli americani dovrebbero sapere cosa li inventano.
Attenzione, perché il fatto che siano dei fenomeni ha un peso importante che ve lo posso far vedere con la dinamica. Guardate, ragazzi. E certo, è cacchio, guardate un po'.
Oh.
Siete pronti?
Oh.
La forza è data dalla derivata del prodotto massa per velocità. Se la massa è costante, viene così, perché nel caso del petrolio la massa varia e allora viene m diviso di t più v di m di t. E in relazione alla rapidità di variazione della massa, almeno subisce la forza di accelerazione.
No.
Siccome in quel caso la massa cambia rapidamente, non funziona come un missile. Quindi, non confondiamoci. Ci siamo, allora andiamo avanti, possiamo scrivere la formula e consegnarla al nostro archivio? Allora,
però una volta trovato il raggio del cerchio osculante,
Io so automaticamente quanto vale quella componente della velocità dell'accelerazione che mi spinge verso il centro di curvatura.
Lenny, il grassore.
Ma siccome la forza è massa per l'accelerazione, il discorso è questo, io ho un'accelerazione che è questa. Siccome massa per accelerazione mi dà la forza, io ho una forza che diventa secondo la tangente.
Una forza
che diventa
centro di pentagono.
Quindi il problema
è un biquadro su.
Ci siamo? Allora questa formula da questo momento in poi la consegniamo alla storia.
È quell'S lì che mi sega le gambe.
L'S sotto V2?
No, questo è un RO.
È un RO.
Del circolo oscuratore.
Okay. Quelli che fatti.
Se okay. Mette però il nome R, perché sennò sarebbe un
cielo. Sì, no, ma sembrava una S per quello che.
Quello che ho fatto ieri, che non so.
Va bene ragazzi? Grazie. Ci siamo? Di cos'è che non è chiaro? C'è della fronte qua. Per cosa non è chiaro? Questo non abbiamo detto che tende a 1, questo non abbiamo detto che tende a 1 più 1, 1 per 1 più 1 fa circa 1 più 1, poi dobbiamo moltiplicare per il 4 che c'è qua, viene il 4 più 1 per n. Ci siamo ragazzi? Posso andare avanti? Allora, mi dica.
Sono saltato,
sono passato il disegno. Ma è quello di prima. Se lo sono alfa mezzi, per la cartella 0 vale 1. E poi c'è la seconda parte che tende a 1 su O. Poi c'è l'aggressore normale che avevamo già evidenziato prima. Mettendo insieme le tre cose viene la seconda parte.
Ok, normale
di quadro su R. La prima parte l'avevamo già preparata prima.
Ok, sì, sì. Qual è il senso? Cioè, qual è il senso migliore?
Che io posso accelerare lungo la traiettoria in relazione al fatto che ho un giudizio di t, quindi che cambio il modulo, oppure che a parità di velocità io sto accelerando solo perché cambio direzione.
Eh sì, perché ero,
quindi ho un'accelerazione tangenziale ma ho anche un'accelerazione centripeta. Le faccio un esempio.
In pratica è la somma delle due componenti, via.
Quando ricostruisce un volano e lo fa girare, se il volano gira a velocità costante, immagini il volano della Guzzi Falcone, del Guzzi Falcone, questa parte non c'è. Lei sarebbe indotto a pensare che non ci sono forze che sollecitano la sua struttura, ma in realtà è questo. Se questo è trascurabile comunque, questo diventa significativo, perché se per un guasto qualunque la velocità dovesse diventare 5 volte più grande, questa parte non pesa assolutamente, ma questa diventa 25 volte più grande e quindi mi sfascia tutto. Perché quando lei sta andando con la centrifuga della sua lavatrice ha a un certo punto la sensazione che si sfasci tutto e che vada tutto remendo? Anche se è intuitivo che la sua centrifuga non può portare il cestello a due volte la velocità della luce, lei ha la sensazione di dire: ma cazzo, sta lavatrice fa schifo perché il cestello è andato così e si sfascia tutto. Ma la sua lavatrice non sta rispondendo su questo, sta rispondendo su questo perché il raggio di curvatura del cestello è piccolissimo, messo nel denominatore fa una frazione grande. Se soltanto la velocità per cambio delle cinghie o dei rapporti va tre volte più grande, no, la forza va nove volte più grande e quindi la lavatrice si sfascia e tutti i suoi calzini escono dalla finestra e vanno per la stessa centrifuga. Ma diciamo così, è perché uno vuole controllare la traiettoria dei pedalini che nel 700 i matematici hanno fatto questa notazione, si chiama reazione controllata del pedalino. Ci siamo? Allora, guardate,
sto cazzo, mi mancava il cerchio scolatore.
A questo punto che cosa posso dire?
L'ho fatto ieri.
Ci siete, per favore? Non sembra, ma seguirmi in questo modo è io vi assicuro che
per noi
una lezione qui è una lezione è tutto di qui. Perché non voglio perdere. Allora, io conosco l'accelerazione del mio mobile, punto mobile. Voglio ricostruire il movimento. Perché è importante essere in grado di ricostruire il movimento a partire dall'accelerazione? Perché la legge newtoniana dice che la forza vale la massa per l'accelerazione. Quindi dalla forza e dalla massa mi trovo l'accelerazione. Se non sono in grado dall'accelerazione di arrivare al movimento, è stabilito, giusto? Quindi il calcolo del movimento non può che partire dall'accelerazione, perché il patto della forza non è la velocità ma è l'accelerazione. Sono chiaro su questo? Allora io mi ricordo che dv su dt è uguale ad a, quindi dv è uguale a per t, quindi v è uguale a g0 più integrale tra 0 e g a su t, giusto? Adesso prendo questa e mi ricordo che dv su dt è uguale a gt. E allora cosa devo scrivere? Che P di T è uguale a P0 più integrale tra 0 e T di V, ma V è questo.
Ecco.
È giusto? Quindi scriverò P0 più, devo fare l'integrale di questo rispetto a questo, siccome questa è una costante la posso portare fuori dall'integrale, quindi viene più di 0 per t più integrale tra 0 e t dell'integrale tra 0 e t di a in dt.
Ed è un doppio integrale.
Certo. Cos'è che non è chiaro? No, cosa non è chiaro? Cosa non è chiaro? Ma cos'è di vista? No, non usciamo di qui?
Sì, no,
ah, quindi siamo. È chiaro quello che ho detto? Devo rifare il passaggio? Va bene, io praticamente se fossi voi preferirei che io mi mettesse il. Va bene? Se entra qualcuno gli do un cazzotto sul naso, però, perché questi 4 minuti mi servono, eh? Ci perderei?
Di cosa?
Fare cantare lì, sì, fare tutto il fuori?
No. Anche no. Infatti ci penso, no. Potrebbe essere moltissimo bene, sì, sì, sì.
Vi ricordate che quando avevamo la velocità
di V0 più il bambino Gesù,
eravamo così?
E lo zero e T di
certo
di T. E ci vogliamo tanto bene.
Sì? Adesso nei confronti della velocità che abbiamo la
posizione, cioè delle cose, no?
Sì, sì, lo sto, sei tranquillo, sei tranquillo.
Non dobbiamo fare così, scusate, qui c'è la P, eh? Aspettate, la scrivo in modo più leggibile.
Allora, zero, in zero T, sì. Sì, 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 sì. Qua ti manca.
Questa ritorna?
Bravo, certo.
Posso rifare la
scuola?
Sì, ho detto, faccio una retromarcia. Posso prendere questa e metterla qui dentro? L'integrale della somma non vale la somma degli integrali, sì, quindi non questo per questo. Ma siccome questa è una costante, la posso portare fuori dall'integrale, quindi mi viene P0 integrale di dt, ma l'integrale di dt è t, quindi mi viene, mi sposto di più perché ci stiamo volendo con tre altri, P0 più P0t più integrale due volte di A di T.
Bene.
Ma
a
quanto
va a fare
il cinema?
Sì.
Di 0 di T sotto integrale quando porti fuori. Quella degli integrali.
Ma sono tutti di X per 0 di 6?
Sì.
Se ci siamo lì.
Fai vedere gli appunti di ieri sul cerchio oscurato.
Ci siamo?
Sì.
Vuole un altro asterisco?
Sì.
Dove? In parte non mi sono. Ragazzi, scusate, io non dovrei sortire.
Non è vero. Non è scappato. Ho fatto così.